Una buona giornata a tutti da Giancarlo Lavella. Questo Non Solo Sport anteprima. Approfondiremo alcuni temi del mondo agonistico, ne anticiperemo altri che poi verranno approfonditi a loro volta dalla trasmissione del lunedì. Ma quest'oggi volevamo anche noi, insomma, tornare su quello che è stato un evento che ha colpito non solo il senso comune dell'opinione pubblica mondiale, ma in particolare gli sportivi, ovvero gli attentati alla maratona di Boston. Ecco, quando un evento che dovrebbe essere un evento di festa, un evento di sport, purtroppo viene utilizzato per trasmettere qualcos'altro, viene utilizzato dal terrorismo per portare morte e dolore. Tra l'altro domani ci sarà un'altra importante maratona, che è quella di Londra, dove si correrà con misure di sicurezza che già sono state messe in campo dagli agenti di Londra. Si correrà non solo, ecco, per gli aspetti più prettamente agonistici, ma anche per ricordare le vittime e quanti sono stati feriti nell'assurdo attentato di Boston. Allora ne parliamo subito con il primo dei nostri ospiti, il portavoce del Centro Sportivo Italiano, Felice Alborghetti. Buongiorno Felice.
Buongiorno a te Giancarlo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, sono d'accordo con te su questo ottimo, diciamo, inizio, su un momento, diciamo, di tornare sulla maratona di Boston, la maratona di Londra, sperando che l'ideale olimpico, visto che Londra ha avuto il testimone delle Olimpiadi quest'anno, possa riportare in alto quei valori olimpici, appunto, che sono tanto cari anche a noi del Centro Sportivo Italiano: la lealtà, l'amicizia, il senso di rispetto, della fratellanza tra i popoli. Purtroppo lo sport non è pieno, ma comunque ha avuto in trascorsi tanti episodi, no, di violenza, di attentati. E speriamo, ecco, appunto, che i cinque cerchi, l'ideale olimpico, possa riportare un po' di serenità da domani a Londra anche per tutti i maratoneti e per l'atletica mondiale.
Ecco, tra l'altro le agenzie proprio nella giornata di oggi lanciano i loro take. Per esempio l'AGI dice: domani in 36.000 la maratona di Londra per esorcizzare la paura, ma ecco, io aggiungo anche per ricordare quanti purtroppo a Boston non hanno passato una giornata felice, ma purtroppo hanno incontrato la morte, sono stati feriti. Ecco, il CSI ha seguito con particolare attenzione questo evento, così come immagino tutti gli altri eventi in cui lo sport viene purtroppo sfruttato per altri scopi.
Sì, il Centro Sportivo Italiano sicuramente segue lo sport mondiale a livello, ovviamente, per fare educazione, e quindi ci interessa molto, diciamo, la crescita, diciamo, il far trascorrere ai nostri ragazzi delle giornate, diciamo, di vero sport. Veniamo da una finale di una corsa campestre, appunto, che può essere vista con 1600 partecipanti, tanti ragazzini, tante cose. Ad Acquiterme è stata veramente una grande festa, e ci vorremmo che, appunto, diciamo, che questa fosse un po' anche la vetrina del vero sport, diciamo, uno sport dove c'è aggregazione, ci sono le famiglie, ci sono bambini che corrono insieme ai papà, anche ai loro nonni, perché no? E questo, diciamo, ci piace, non ci deve essere paura magari, no, nel tornare a correre, perché l'atletica forse no, la regina di tutti gli sport, la maratona, la corsa, e ci interessa molto, insomma, sottolineare questo aspetto, diciamo, anche di ripartenza, proprio sprint, ecco, che sia magari uno sprint più veloce per sopraffare, diciamo, chi nello sport non entra, e che non ci piace, diciamo, ecco, questi attività.
Ecco, Felice Alborghetti, tra l'altro il Centro Sportivo, lo ricordiamo, promuove due importanti tornei di calcio invece, sì. Uno tra questi, insomma, la famosissima Clericus Cup, che stanno proprio, si stanno disputando le ultime battute, ecco, sì, aggiornaci un attimo.
Ecco, no, a livello internazionale la Clericus Cup è molto conosciuta, appunto, molto seguita in Sud America, in Nord America, nell'Africa. Siamo, la scorsa settimana si sono giocati i quarti di finale, ci abbiamo avuto anche la Champions League, no? Abbiamo le nostre quattro finaliste, sono le due squadre mariane, che sono anche un po' le più titolate, Redentoris Mater e Mater Ecclesiae, che nei primi anni avevano anche un po' dominato, diciamo, questa, vincendo le prime quattro edizioni, tre volte Redemptoris Mater e una volta il Mater Ecclesiae, si affronteranno nella prima semifinale, quindi una semifinale tutta mariana nel mese di maggio, mentre nell'altra semifinale si affronteranno i campioni in carica degli statunitensi, del North American Martyrs contro il Collegio Urbano, che è un po' la squadra del Vaticano, proprio perché sono sopra San Pietro, una maglia bianco-gialla, e quindi c'è un derby anche lì nelle zone di San Pietro e del Gianicolo. Sono quattro squadre molto importanti che oramai hanno anche imparato, no, anche i tatticismi, oltre che a giocare.
Beh, veterane sicuramente del torneo.
Veterane sono, così anche le più titolate. I North American Martyrs hanno fatto sei semifinali di seguito, giocando le ultime quattro finali, quindi insomma arrivano sempre molto carichi e molto preparati. L'altro torneo di cui mi piace parlare è anche in parallelo alla Clericus Cup, perché vogliamo ricordare che la Clericus è un po', no, l'orizzonte che si apre un po' sugli oratori, in modo che i sacerdoti, i seminaristi, che sono i protagonisti della Clericus Cup, possano un domani essere nelle loro diocesi quei sacerdoti, quei preti che magari col pallone, con una semplice palla, riescano a dare ai propri parrocchiani e giovani, diciamo, uno spazio in cui fare sport. E in quest'anno, per il primo anno, insieme alla Lega Calcio, la Lega Serie A e la Team, il CSI ha promosso la Junior Team Cup, e domani scenderà in campo due squadre d'oratorio a Bologna, l'Antal Pallavicini e la Parrocchia Cristo Risorto, prima di Bologna-Sampdoria. Due squadre di oratorio entreranno a Dallare e giocheranno circa un'ora prima di Bologna-Samp. È successo questo in Serie A e per molti stadi, a cominciare da Firenze, per passare due volte a Milano.
E se non sbaglio, Felice Alborghetti, ci sarà anche un'esibizione, per così dire, prima della finale di Coppa Italia Roma-Lazio.
Non sarà l'esibizione,
no, diciamo, certo, sarà.
No, sarà la propria finale. Nelle 16 città hanno giocato in ciascuna due squadre sorteggiate degli oratori in ogni stadio, e le vincenti dei tornei, appunto, a livello regionale nelle 16 città che stanno giocando, appunto, domani a Bologna, e la prossima settimana si giocherà prima del derby di Torino, e a Genova, a Napoli, a Udine, si concluderà tutto a maggio. Le vincenti nelle sedi regionali verranno a Roma e faranno in una due giorni e disputeranno allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della finale della Team Cup 2012-2013, la finalissima. Insomma, è un torneo tra 16 squadre, ottavi, quarti, diciamo, ecco, una forma che porterà a giocare proprio prima di Lazio-Roma, che sarà il derby, appunto, che assegnerà la Team Cup quest'anno.
Abbiamo introdotto il discorso della finale di Coppa Italia, la temutissima finale di Coppa Italia, per quanto le tifoserie delle due squadre purtroppo hanno fatto vedere nello scontro in campionato. Ecco, c'è un problema di sicurezza, di ordine pubblico, e io in questo senso volevo introdurre anche il nostro secondo ospite, Francesco Caremani. Buongiorno, grazie per essere con noi a Non Solo Sport Anteprima.
Ciao Giancarlo, grazie a voi.
Ecco, insieme a Felice Alborghetti del CSI, ecco, Francesco, volevo dirti, il calcio inglese, che riuscì, dopo il picco negativo degli eventi dell'Aisel, riuscì a isolare gli hooligans, tanto che oggi credo gli stadi inglesi siano tornati di nuovo a portata di famiglia. Noi non siamo arrivati a quei livelli di violenza, però questa violenza ce la portiamo sempre con noi. Non si riesce veramente a fare del calcio uno spettacolo godibile per tutti, come fece l'Inghilterra, la Gran Bretagna, e come potremmo fare noi? Qual è il tuo giudizio?
Come ha fatto l'Inghilterra? L'Inghilterra ha isolato i violenti. La violenza purtroppo non si elimina to cure, fra le altre cose ha innalzato il prezzo dei biglietti, quindi vi potete ben immaginare anche come ha allontanato, come dire, certe categorie sociali dagli stadi. Non so se questo è apprezzabile oppure no, però è stato anche questo un elemento del modello inglese.
Eh sì, anche perché non è detto che tra le classi meno abbienti ci siano poi delinquenti.
L'Olimpico l'ha dimostrato in una gara di Champions, se non sbaglio, quindi evidentemente che si può anche frequentare la tribuna d'onore, no? Per comportarsi male, non per forza si deve frequentare le curve o altre sezioni dello stadio. Evidentemente però anche con una legislazione seria, severa, puntuale. Questo è quanto, cioè, nel senso che se uno si alza e pensa di fare quello che gli pare, viene preso e portato via dagli steward, ma secondo me è anche una questione di mentalità, cioè mi spiego meglio. Facciamo attenzione, cioè, perché dobbiamo anche essere pronti poi ai cambiamenti. Se uno stadio è di proprietà, significa che lo stadio non è più del comune, quindi come dire, non è più una zona franca, cioè di un'autorità pubblica, quindi di tutti e di nessuno. Io sono proprietario dello stadio e, come si dico, io sono a casa mia, c'entra chi voglio io e tutti rispettano le regole che decido io. Se non lo fate, io vi metto fuori. Questo è il meccanismo. Cioè, nel senso, è una questione proprio di proprietà. Allora, la società dice, bene, io ho lo stadio di proprietà, mi è costato, mi costa la sorveglianza, gli steward, i rapporti comunque con la polizia che sta fuori dallo stadio. Anche questo però non è indifferente. Cioè, nel senso, la polizia sta fuori dallo stadio, quindi non si creano nemmeno, secondo me, quelle situazioni in cui, diciamo così, di tensione, no? Tra comunque, certo, tifosi e polizia, loro stanno fuori dallo stadio. Vero è che poi tutto questo si traduce evidentemente, se vogliamo, in un modello che poi, altra cosa molto particolare che mi piace sempre sottolineare, noi vediamo tutto in televisione in Italia, ma in Inghilterra no, ecco perché poi gli stadi sono pieni.
Ecco,
le partite stanno in televisione, quindi...
Un attimo, Felice, lo stadio di proprietà in Italia mi sembra ce l'abbia solo la Juventus. E ci sono altre squadre, tra cui la Roma, per esempio, che stanno cercando di mettere in piedi un progetto. Ecco, secondo te è una strada giusta, Felice Alborghetti, portavoce del CSI, questa indicata da Francesco Caremani?
Sicuramente sarebbe molto più, diciamo, governabile, no? Gestibile, per quanto riguarda anche la responsabilità oggettiva delle società. Però mi preme anche sottolineare che, ad esempio, proprio avendo avuto l'esperienza degli oratori in campo prima del derby che si è giocato, purtroppo gli incidenti, è bene sottolineare, sono avvenuti fuori. Cioè, voglio dire che a volte lo stadio, avevamo noi genitori preoccupatissimi, dice no, in campo tutto bene, perché la violenza purtroppo fa parte della società e avvengono in queste situazioni anche, non dico come Boston, però dove ci sono un po', no, di vetrina, dove c'è anche molta visibilità. E quindi è un problema anche della società.
Beh, ci vuole una concomitanza di interventi, sicuramente. Francesco. Francesco,
sì,
ecco.
Cioè, ci vuole una concomitanza di interventi, ma ci vuole soprattutto, devo dire, un'assunzione di responsabilità. Mi sembra chiaro, volevo dire, che, ma chiaro a tutti, che da un punto di vista generale, se si fa un confronto di modelli, va ora un po' di moda, il modello tedesco, il modello inglese, il modello spagnolo, francese, italiano, eccetera, cioè i 5 campionati considerati più importanti in Europa e di conseguenza possiamo dire anche nel mondo, insomma, del calcio. È chiaro che il nostro calcio è indietro, cioè noi siamo indietro per la gestione dei diritti televisivi, la ripartizione dei diritti televisivi, gli stadi di proprietà, forse ora arriverà quello dell'Udinese, c'è già un progetto, forse l'ha presentato, siamo indietro nel merchandising, cioè siamo indietro in tantissime cose, siamo molto indietro.
Ecco, e a proposito di interventi che devono partire da lontano, io continuo a seguire, ecco, le agenzie che si occupano degli eventi sportivi e in questo modo torniamo anche al discorso iniziale della maratona di Boston e della maratona di Londra che si svolgerà domani in un clima chiaramente particolare, perché si vuole da una parte ricordare le vittime della maratona di Boston e dall'altra si corre perché anche questa è giusto che sia una festa dello sport. Ecco, dicono le agenzie, raddoppiati gli agenti per la sicurezza dello svolgimento e della manifestazione. Ecco, quindi sì, è importante partire da lontano. Partirei ora, ecco, scusate la ripetizione, inizierei con Felice Alborghetti per un commento del genere. Ci vuole una collaborazione da parte di tutte le forze sociali.
Tutte le forze sociali, noi come associazionismo facciamo, diciamo, appunto anche di questo cavallo di battaglia, nel senso educare anche i giovani a fare uno sport sano, non come solo tifoso, uno sport praticato dove si insegnano le regole, dove si insegna rispetto, perché poi dopo andare allo stadio e fare il tifoso diventa anche, diciamo, anche no, meno appassionante, perché sì, lo sport va praticato, lo sport va conosciuto anche nelle sue diciamo sfaccettature. Chi conosce le regole non credo che poi in campo, in studio o uno stadio possa generare così. E i fenomeni poi sociali, di violenze, così vanno un po' combattuti e cercheremo sempre appunto anche di combattere educando attraverso tutti gli sport e questa morale, diciamo, anche di ispirazione cristiana
ispirandoci appunto ai valori della Chiesa.
Ecco, Francesco Caremani, tornando proprio alla maratona di Boston e a quanto è successo una settimana fa, qual è la tua chiave di lettura, ma non solo di questo evento, ma di tanti altri gravi eventi che hanno interessato il mondo dello sport? Abbiamo citato prima l'AISEL, ecco, un altro argomento di cui tu ti sei occupato molto da vicino, quella drammatica finale di Coppa dei Campioni. Oppure anche mi vengono in mente, ecco, adesso i tanti drammatici eventi del terrorismo a Monaco 72, oppure gli attentati alle Olimpiadi di Atlanta, ecco, sto andando a memoria. Perché si utilizza lo sport spesso per manifestare in senso negativo qualcosa che sinceramente non capiamo ancora?
Innanzitutto si utilizza lo sport per vigliaccheria, perché chiaramente quando c'è una manifestazione sportiva, quando ci sono migliaia, milioni di persone che assistono, sono persone che stanno assistendo comunque a uno spettacolo, quindi sono assolutamente inermi e indifese. Quindi si utilizza lo sport per vigliaccheria perché si sa che si colpisce duro e si fa male. Poi si utilizza lo sport sicuramente perché, soprattutto gli eventi molto importanti, c'è una eco, quindi un rebound di quello che si è fatto molto forte. Basti vedere appunto quello che è successo con la maratona di Boston. C'è ovviamente uno spartiacque, secondo me, profondo, no? Tra gli attentati terroristici nello sport e le tragedie nello sport, soprattutto quelle create appunto dalla violenza degli hooligans nel calcio. E quello che diceva Alberghetti prima è fondamentale, se pratichi lo sport, conosci le regole, ma soprattutto ti appassioni allo sport. Quindi quando vai a vedere una partita di calcio, per esempio, che è quello fondamentalmente di cui stavamo parlando, è chiaro che sei interessato a quello che succede in campo.
Certo.
A me mi sembra però, purtroppo, e questo le curve italiane un giorno ci daranno anche una risposta, che ci sono tutta una serie di persone che non seguono la partita, cioè che stanno di spalle, e io mi chiedo sinceramente, queste persone cosa ci vanno a fare allo stadio se non a guardare la partita? Cioè qual è il loro obiettivo? La loro suggestione di una partita di calcio?
Ecco, siamo quasi...
è un problema fondamentale, secondo me, perché poi alla fine, dopodiché, noi siamo il paese in cui mi sembra quanto 4 o 5 ultra sono riusciti a interrompere un derby. E
successe proprio a Roma.
A Roma, su questo derby, secondo me, il calcio italiano si gioca tutta la credibilità possibile.
Siamo quasi in chiusura. Felice Alborghetti, affinché il mondo dello sport non sia un po' il ventre molle della società italiana, ecco, che cosa si può fare? Consapevolezza sicuramente, più coscienza da parte di chi pratica e di chi è appassionato delle varie attività agonistiche.
A partire da lontano, nel senso educare appunto i giovani, perché poi sono loro, affinché non siano appunto spettatori di spalle che non c'entrano nulla con i fenomeni sportivi. E se proprio si mi permette la battuta, ricordando le semifinali dell'11 maggio e della finale del 18 maggio della Clerical Cup, fare un salto anche a vedere questo sport così sano, dove i tifosi sono anche seminaristi, sacerdoti, mi piace ricordarlo perché è un clima molto molto disteso, che appunto dà il senso che un altro calcio è possibile. Questo perché la Chiesa esprime, diciamo, anche una grande missionarità e un grande messaggio di evangelizzazione attraverso lo sport, attraverso il calcio, e appunto il 18 maggio ci sarà questa finale che appunto andrà, diciamo, ad anticipare quella della Leading Cup, che sarà forse più seguita, ma è molto molto importante anche, diciamo, ricordare.
Francesco Caremani, questo chiaramente senza togliere nulla al sano agonismo, che appunto recita che si fa una partita, si partecipa a una gara innanzitutto per partecipare, come diceva De Coubertin, ma possibilmente per vincere.
Sicuramente sì, ma io vorrei ricordare una cosa che è passata sotto gli occhi di tanti, però senza una sintesi e una riflessione. La partita che hanno fatto Cavani e Chiellini a Napoli,
sì,
se ne sono date di santa ragione, va bene? Poi a un certo punto sono tornati in campo nel secondo tempo, secondo me, ma è una mia idea banalissima, si sono detti com'è che la vogliamo finire questa partita, va bene? è andata come è andata, all'ultimo si sono abbracciati e si sono scambiati le maglie. Sono due calciatori, non hanno fatto la guerra, hanno giocato un po' sopra le righe. Il problema è cosa recepiscono nella testa tutta una serie di persone di quello che vedono in campo. Secondo me il problema è lì, non quello che succede in campo, ma quello che la gente poi sintetizza nella propria mente. È tutto lì, il passaggio fondamentale è lì.
E citiamo ancora una volta Felice Alborghetti, quello che è il terzo tempo del rugby, no? Spesso abbiamo auspicato che il calcio impari un po' da questo sport molto rude ma molto leale.
Però ecco, il rugby ce l'ha proprio nel DNA, nel sangue, no? Appunto non si vede negli stadi fischiare un calcio di punizione agli avversari, e adesso anche un po' lì il calcio sta forse, diciamo, anche un po' contagiando negativamente anche questa cosa. Però lo sport rugby, il terzo tempo, anche molte società, ricordo la Fiorentina con Prandelli che aveva provato a generare, diciamo, una situazione di questo genere, e sarebbe molto importante ovviamente, no? Trovarsi alla fine anche semplicemente anche scambiandoci appunto la mano, appunto come o spontaneamente come hanno fatto appunto Cavani e Chiellini, proprio per dimostrare che comunque alla fine la partita è un incontro, un confronto, e poi alla fine il risultato sì conta, ma conta, diciamo, solamente per quello che può servire anche alle proprie forze.
Bene, ce lo auguriamo, come ci auguriamo che, insomma, domani a Londra, la maratona di Londra vada tutto bene. Grazie Felice Alborghetti, grazie, del CSI, grazie per essere stato con noi. Francesco Caremani, a te così un ultimo telegramma a chiosa, insomma, di questa puntata.
Beh, io credo che la finale Roma-Lazio di Coppa Italia sia un evento bellissimo per Roma e per tutto il calcio italiano. Sono le due città della capitale che si confrontano per uno dei due trofei per cui in Italia si gioca calcio, lo scudetto e la Coppa Italia. Io mi auguro, come dire, in questo caso da spettatore terzo, ma anche ovviamente da spettatore interessato, da addetto al lavoro, di vedere una gran bella partita di calcio in uno spettacolo meraviglioso di pubblico. È banale? È utopistico? Io però la dico come la penso. Se è utopistico pensarlo, il calcio italiano, come dire, prima, anche prima della finale, può anche chiudere e buttare via la chiave tranquillamente.
E ce lo auguriamo questo per tutti gli sport, non solo per il calcio. Grazie anche a te Francesco, grazie Francesco Caremani. E grazie a tutti voi per averci ascoltato. Non solo sport anteprima chiude qui. Vi diamo appuntamento, chiaramente, come preannunciavo all'inizio della trasmissione, a lunedì prossimo. Ci rincontreremo per commentare quello che è successo durante il fine settimana ed approfondire tanti temi legati al mondo agonistico, anche quelli trattati oggi. Da Giancarlo Lavella, un grazie a tutti per l'attenzione.